File 18, pagina 90. Io addentavo questo tesoro lentamente, a piccoli morsi, per tenerlo alla lunga, per farlo durare, ma lo stomaco, il povero stomaco, non poteva soddisfarsi e si stringeva e consumava la riserva del corpo. Così passava un'ora, ma sovente era solo mezza, accovacciati l'uno vicino all'altro, all'aria aperta se non pioveva, sotto o entro un vagone, quando scendeva l'acqua. Il vento forte e gelido non contava. Le sentinelle erano piazzate al riparo e sempre a portata d'occhio. Si ritornava al lavoro, più affamati di prima, piano, e si continuava il movimento lento, grave, unito, con la tristezza in volto e il naso che gocciolava, le mani e le membra intirizzite e nelle orecchie le solite parole gravi tedesche che spingevano gli schiavi al lavoro. Alle 4 si smetteva. Adunata con gli attrezzi in spalla, deposito degli attrezzi, e poi ci si avvicinava sempre inquadrati e attorniati dai 5 moschetti verso la stazione. La mia squadra aveva un paio di chilometri da fare a passo svelto per arrivare in orario con le altre squadre. Qui ci sarebbe stato un posto di ristoro. Era l'amministrazione delle ferrovie che offriva quella che veniva chiamata una zuppa con pane, ma che era solamente un mezzo litro di acqua con sale sporcata di semolino, e il pane era tanto quanto poteva benissimo essere contenuto nel taschino del panciotto senza far più volume dell'orologio. Ma non si può tralasciare un cenno al metodo di distribuzione. Qui sta il nocciolo di tutte le discussioni e di ogni guaio. Gli uomini affamati ragionano sempre poco. Occorre provare per credere. Dunque si distribuiva da 2 marmitte poste a distanza ma parallele. In mezzo dovevano passare 2 file di uomini, tutti quelli di una squadra. Avveniva che tutti tendevano ad allinearsi sulla fila, ovvero al caposquadra, che distribuiva e che dava al mestolo un po' più pieno dell'altro distributore, il famoso Obercapo Bruno, noto picchiatore e anima nera dell'SS. Ma avveniva che questo bel tipo, quando non aveva nessuno a cui distribuire, mentre l'altra fila era affollata, alzava il mestolo grosso e pesante e giù botte a chi era portata di braccio. Poi con spintoni, calcioni, allineava un certo numero e si rimetteva a distribuire. Intanto dal trambusto, che si ripeteva non meno di 2 volte per ogni squadra, uscivano teste ammaccate, nasi sanguinanti, musi pesti e occhi neri. Chi perdeva la gammella saltava al pasto, non vi era tempo di cercarla e raccoglierla, il tutto, distribuzione alla squadra e relative busse, si svolgeva nel giro di qualche minuto. La squadra si ricomponeva a una ventina di passi oltre, ove si ritrovava il capo dell'SS. Per 5, conta e partenza, attraverso i binari scassati, i fili della elettrificazione intrecciati in 1000 modi, via verso il luogo ove si riprendeva il treno. Per assorbire quella queta non v'era tempo, bisogna trangugiarla a sbalzi nei momenti di brevi spianamenti del terreno, traballando sul pietrisco e scivolando sulle traverse. Il tempo per consumare il vitto, il magro vitto, non era segnato sull'orario della giornata. Per i signori tedeschi era una perdita di tempo prezioso l'attimo che noi, loro schiavi, perdevamo per mangiare. Il convoglio non era mai pronto. Molto sovente vi era da aspettare per delle ore, e qualche volta non di rado veniva buio che si era ancora affollati sulle rotaie e sul pietrisco. Fino a che il tempo reggeva era soltanto noioso aspettare, ma l'inclemenza dell'atmosfera, che si esprimeva con vento gelido e qualche volta con pioggerella sferzante e fredda, rendeva l'attesa del convoglio uno dei più gravi tormenti. Il restare fermi al posto, in piedi per ore, con lo sguardo fisso verso il punto ove deve spuntare il treno maledetto, intirizziti e inzuppati, il pensiero che non si avrà nulla con che mutarsi e asciugarsi, e che il mattino successivo, cioè tra poche ore o solo alcune ore, si dovranno rimettere addosso gli stessi panni, così bagnati come sono. La certezza anche che all'arrivo in campo non vi sarà nulla di caldo da mettere nello stomaco, ma che vi sarà solo un tozzo di pane inotto, con la rotellina di salame insipido. Il subire e il pensare a tutte queste cose rendeva l'attesa qualcosa di spasmodico. Come Dio voleva, il convoglio arrivava. Nuova conta, allineamenti, spintoni, calcioni, ceffoni, e poi veniva assegnato il vagone. I soliti 75 uomini montavano alla rinfusa, spingendosi e tirandosi per gambe e spalle. Era utile salire tra i primi per avere un posticino alla parete e trovare il solito mattone cui appoggiarsi. Il treno parte, ma trova mille ostacoli. Si ferma ad ogni piè sospinto. Che strano fenomeno! Al mattino non vi era nessun ostacolo alla linea, mentre la sera, guarda caso, sempre coincidenze, dischi chiusi, linee occupate, eccetera. Non è giusto però dire che le cose andavano sempre così. Di tempo in tempo il treno era pronto, la linea sgombra e si arrivava in campo di buon'ora. Questo fatto importava altri guai, non meno noiosi e pericolosi. Si arrivava entro il recinto della nostra baracca e adunata per stube, stanza, indi, anziché distribuire al parco vitto una rivista, rivista sapete di cosa? Niente meno che dei pidocchi. Ciò consisteva nel far vedere la camicia e la mutanda dei ragazzi russi o polacchi, addetti ai lavori della camerata, gente disonesta, senza scrupoli, che andava per simpatia e per campanilismi. Si doveva spogliarsi fuori all'aperto, anche se vi fosse stato vento freddo o pioggia, e dare una guarnata veloce ma attenta alle pieghe e altri meandri ove il pidocchio può trovare nascondiglio. Di parassiti ve n'erano sempre, e perciò passare sotto gli occhi di quelle canaglie che lasciavano passare i loro amici e connazionali voleva dire giocare una gran carta. Dico giocare una gran carta e non esagero. Il farsi trovare un pidocchio voleva dire saltare il pasto, passare la riga, andare al bagno ove venivi spogliato e le vesti passavano alla disinfestazione elettrica in autoclave, ma il male era che non venivano riconsegnati se non verso il mattino, sicché dovevi restare tutta la notte nudo nel salone del bagno umido e freddo, con cemento per pavimento e lo stomaco vuoto. I vestiti arrivavano verso le 3:00, dovevi vestirti rapidamente e uscire. Arrivavi alla baracca proprio all'ora della sveglia e perciò si faceva la fine di tutti, cioè adunata, conta e riconta, corsa verso il luogo di formazione delle squadre, attesa dell'orario, dell'uscita e via via, verso i vagoni, verso la zuppa di rape e carote, che era un tesoro di gustosità, di sapore, di bontà. A me toccò una volta la notte al bagno e al mattino ero ubriaco di debolezza e sonno e stanchezza. Per completare il quadro, occorre dire due parole sul come si era sistemati nei dormitori, sui quali erano e come erano i cosiddetti posti letto. Ma ora lascio, vi è la zuppa da consumare. Ne abbiamo oggi 24 lineetta 5 e mi sento un po' meglio di salute. Ho un po' di appetito e corro a manducare. Dicevo del dormire. Si dorme su cavalletti a 3 piani, poco spazio e poca luce tra un piano e l'altro. Quelli sotto non possono restare seduti senza toccare con la testa le tavolette del letto superiore, e chi dorme all'ultimo piano ha il soffitto che l'obbliga a stare sempre semisdraiato. Ma questo non è il solo tormento, né il minore. Vi è la densità degli uomini, che rende il riposo impossibile. Quello che è il posto per una persona è occupato da 3 o 4 uomini. Ci si butta giù di fianco stipati, pressati, 2 di testa, 2 di piedi, senza curarsi degli odori e delle ammaccature delle ossa sulle tavole. Sovente non trovavi la coperta, altre volte ne avevi 2. I furti erano di tutte le notti: scarpe, gavette, generi mancerecci di chi ne aveva, oggetti conservati, saponi, dentifrici, tutto quello che capitava sotto mano ai malintenzionati. In genere erano sempre i russi gli autori specializzati in queste malefatte. Strana gente questi russi. Non voglio generalizzare, ma quelli che qui ho incontrato erano tutti violenti, maneschi, disonesti, temerari, pronti alla zuffa, sempre attenti per mettere mano su ciò che avesse avuto utilità, sporchi, nemici dell'acqua e della fatica. Insomma, erano elementi di quelli che noi chiamiamo peggiore feccia. Da bettole e bassifondi, avanzi di galera, eccetera. Non erano di una sola regione o parte della Russia, tanto da poter dire che sia la caratteristica di quella parte dell'infinito dominio sovietico, ma vi si trovavano dei caucasici, degli ucrainici, dei nordici, della zona degli Urali, altri delle sponde del Caspio e di più addentro verso l'Oriente asiatico. Saranno stati i peggiori questi? I peggiori di ogni regione. Può anche darsi, ma come rappresentanza non hanno certamente fatto una bella figura né dato lustro alla loro patria. A causa di questi furti di notte si sentivano urla, strida, parole sconce che scuotevano tutta la camerata e facevano perdere il sonno. Al mattino Lausten ci sorprendeva più stanchi della sera, in pochi minuti vestirsi e fuori, senza lavarsi mai, sempre sospinti e legnati come cani rognosi. Fuori, per riprendere l'odissea del giorno col suo scarso vito e abbondante disciplina, ricca somministrazione di botte e forte consumo di energie da indebolire l'organismo e portarlo alla tomba. Pagina 97.